Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Immaginatevi di essere cresciute sul piano di Magadino con il sogno di diventare una costumista per il teatro e il cinema e qualche decennio più tardi ritrovarvi su uno dei set cinematografici più prestigiosi al mondo. È la storia di Cecilia Tognetti, appena rientrata in Ticino dopo mesi a Budapest, dove ha fatto parte del colossale team di oltre 100 sarte e costumiste della nuova serie HBO Dune Prophecy. Oppure immaginatevi di essere un adolescente del Luganese con la passione per i videogiochi e di riuscire a farne una vera e propria professione a Londra. È l'avventura dell'artista 3D Eleonora D'Onofrio, creatrice di mondi virtuali per il cinema, per produzioni del calibro di Avatar, The Mandalorian, Batman e Jurassic World. Benvenuti e benvenute a Charlot, da Barbara Camplani al microfono. Protagoniste di questa nostra puntata di domenica 7 giugno saranno proprio queste due donne, Cecilia Tognetti ed Eleonora D'Onofrio, due artiste dallo straordinario talento. Le loro storie individuali, partite dal nostro piccolo Ticino, ci permetteranno oggi di andare alla scoperta di due professioni non molto conosciute ma fondamentali fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico oggi in via di ridefinizione, fra delocalizzazioni dei set, grandi produzioni internazionali e avvento dell'intelligenza artificiale. Alziamo dunque il sipario di Charlot, iniziando, come sempre, dalla perla della settimana. La perla. Sarà perché negli ultimi mesi sulla piattaforma Disney Plus sono stata obbligata a guardare decine di volte col mio bambino Pocahontas. Oppure sarà perché, sempre su Disney Plus, mio marito si è recentemente divorato la serie noir The Lowdown, scritta, diretta e prodotta da Sterling Ario. E colpito dalla qualità del prodotto, ha voluto saperne di più su questo misconosciuto regista nativo americano. Fatto sta che alla fine l'algoritmo di Disney Plus ci ha proposto fra i suoi suggerimenti la serie Reservation Dogs, che non posso non raccontarvi in questo spazio, anche se non è proprio un'uscita recente, la terza e ultima stagione è del 2023. Non posso non raccontarvelo perché Reservation Dogs è una serie straordinaria, una chicca che va vista e discussa, che andrebbe addirittura mostrata nelle scuole perché ci racconta le e i nativi americani come mai prima d'ora, lontana da stereotipi, pietismi e dalle solite narrazioni da uomo bianco. E lo fa partendo dalle disavventure di quattro adolescenti, appunto amerindiani, della riserva Muscogee in Oklahoma, una delle più estese degli Stati Uniti. Allora, intanto, qualche parola sui creatori di questa serie, Reservation Dogs, che già ci indicavano, come dire, che le premesse erano quelle giuste. Il primo è il cineasta e comico neozelandese Taika Waititi. Sì, proprio lui, quello del film Jojo Rabbit, in cui interpretava anche questo squilibrato Adolf Hitler, amico immaginario di un piccolo aspirante nazista di 10 anni del Terzo Reich. Taika Waititi, che è un mishmash di culture, mamma di origini ebree ashkenazite e papà maori. Con Jojo Rabbit, tra l'altro, Waititi è stato il primo maori a vincere un Oscar e dal palco dell'Academy ha voluto dedicare la statuetta alle bambine e ai bambini indigeni di tutto il mondo, esortandoli a credere nelle proprie capacità narrative. Assieme a lui, a produrre Reservation Dogs e anche a dirigerlo, appunto il regista, produttore, sceneggiatore Sterling Ario, discendente di popoli indiani, Muscogee e Seminole, cresciuto lui stesso nella riserva indiana dell'Oklahoma e che già prima di Reservation Dogs, attraverso due film e un documentario tutti premiati al Sundance, aveva saputo raccontare la cultura nativa americana oltre le due narrazioni dominanti e stereotipate principali, ovvero primo Dal sapore nostalgico e passatista, l'immagine romantica dell'indiano come appartenente a un popolo nobile d'animo, il nobile selvaggio che vive in comunione con la natura, gli animali, le forze del cosmo, e secondo, l'immagine dell'indiano ridotta unicamente a vittima di genocidio, confinato nel degrado della riserva, fra disoccupazione, alcolismo e totale perdita di identità e di senso. Parliamoci chiaro, tutto questo in Reservation Dogs c'è, perché fa parte della vita di chi vive in riserva. Così come, fin dalla prima puntata, noi pubblico facciamo conoscenza dei quattro membri di queste Reservation Dogs, due ragazze e due ragazzi adolescenti, proprio mentre sono alle prese con l'elaborazione del lutto per la scomparsa del loro quinto amico, David, morto suicida all'età di 16 anni. Però avete sentito bene, questo è lo sfondo, uno sfondo duro sopra il quale però si agita, che liberazione, un ribollire umano e adolescenziale che è molto più complesso, ambiguo, che rigetta la tragedia e che rivendica il sacrosanto diritto di ridere delle proprie disgrazie. Allora, nelle tre stagioni di Reservation Dogs, noi seguiamo la quotidianità, la vita di tutti i giorni dei quattro giovani protagonisti e, per dire, lo spirito guida che nei momenti più inopportuni appare a Bear, uno di loro, che sarebbe l'anima di un guerriero indiano, ovviamente gonnellino a frange e arco munito, ucciso a Little Bighorn. Diciamolo, più che un nobile selvaggio, è un ridicolo cretino. I quattro amici, loro stessi, sono in realtà degli sgangherati microcriminali che stanno raccogliendo il bottino per scappare in California e iniziare una nuova vita. E gli stregoni indiani part-time vengono fatti scendere da qualsiasi piedistallo di esotica mitizzazione, regalandoci alcune delle sequenze più demenziali della serie. Tutto questo grazie soprattutto a Sterling Ario, che crede proprio nelle armi dell'umorismo, della comicità e della satira per abbattere i pregiudizi sulla cultura indigena. Ciò che è meraviglioso in Reservation Dogs è che in mezzo a cotanta hilarità e levitas, la rivoluzione è servita. Perché intanto siamo di fronte a un cast, a una troupe e a una produzione quasi esclusivamente composta da nativi americani appartenenti a decine di tribù diverse. E si tratta dunque di un'operazione assolutamente inedita e speriamo, in questo senso, che la serie possa fungere da trampolino di lancio per numerose carriere. E poi perché, ricordiamocelo, purtroppo l'appartenere a gruppi di persone discriminate, razzializzate, rischia di rivelarsi un'etichetta rigida da cui non ci si libera più, neppure quando finalmente i riflettori si accendono e si viene rappresentati. Persone nere chiamate in TV soltanto per fare le persone nere, per esempio. Oppure amerindiani chiamati ad essere protagonisti di una serie TV solo per fare gli amerindiani. No. In Reservation Dogs non è così. Bear e Laura, Cheese e Willie Jack, i quattro Reservation Dogs, i quattro cani della riserva, sono innanzitutto quattro teenagers che sono alla ricerca della propria identità, del proprio posto nel mondo, fra bravate, spinte di emancipazione e indipendenza e dinamiche di branco. Ed è proprio per questo coming of age, per questo viaggio di transizione dall'infanzia alla vita adulta, raccontato con onestà, originalità e qualità filmica, e non perché sono dei poveri indiani, che noi li guardiamo fino alla fine e che i ragazzini e le ragazzine di tutto il mondo ci si possono rispecchiare e identificare, come fino a qualche mese fa facevano con i protagonisti di Stranger Things.
The sky was blue and high above, the moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? Love came at last, it had its day, that day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing we used to do. I'm so lonely. Every road I walked alone, I walked alone with you. No wonder I am lonely. The sky was blue, night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, come back to me.
Abbiamo ascoltato Lover Come Back to Me, il repertorio è di Sigmund Rombert, qui l'abbiamo ascoltato in una versione del 2021 della cantante Jazmeia Horn. E oggi al centro della nostra puntata di Charlot è l'artigianato cinematografico in via di ridefinizione. Vogliamo muoverci in particolare alla scoperta di due professioni non molto conosciute ma fondamentali per il cinema, quella della costumista e quella della designer o artista 3D, partendo proprio dalla Svizzera italiana. Io do il benvenuto alla nostra prima ospite, Cecilia Tognetti. Beh, ben arrivata, Charlot.
Buongiorno.
Tu sei costumista per il teatro e per il cinema, con esperienze nella Svizzera italiana e in Italia, e in particolare sei rientrata da pochissimo in Canton Ticino dopo un soggiorno tutto pagato di 10 mesi a Budapest, in Ungheria, dove hai fatto parte del team colossale di, pensate, oltre un centinaio di sarte, artigiani e maestranze presenti sul set della nuova stagione della serie HBO Dune, o Dune all'italiana, Prophecy, un'esperienza incredibile a cui arriviamo fra pochissimo. Intanto però, Cecilia Tognetti, partiamo magari dall'inizio. Tu sei nata e cresciuta in Canton Ticino, fra Camorino, Piano di Magadino e Monti sopra Carasso. Tua mamma è Angela Tognetti, che è una straordinaria donna contadina, contitolare dell'azienda agricola La Colombera. Com'era nato in te il sogno di diventare costumista per il cinema e per il teatro?
Ma devo dire che questa parte la devo a mia madre, nel senso che lei ha avuto questa capacità di individuare in ognuna di noi figlie quello che poteva essere un po' il nostro estro e proporci di fare delle esperienze in vari ambiti per capire se poi quella che era la sua percezione corrispondeva alle nostre effettive esigenze. Per me posso dire che assolutamente così è stato, perché aveva visto in me questa capacità manuale comunque molto sviluppata, e all'epoca mi propose, durante il periodo delle scuole medie, di fare uno stage alla SAMS di Biasca. E dopo una settimana appunto lì mi sono resa conto che effettivamente poteva essere un percorso giusto per me. Ho quindi frequentato i 3 anni di scuola di sartoria appunto a Biasca, e in quel percorso ho scoperto, fra le varie materie, quella di storia del costume, che lì era chiaramente su un piano teorico, ma è bastato per in qualche modo scatenare in me una curiosità e un interesse che è diventata proprio una voglia di approfondire. E sono stata in Spagna, a Madrid, con un programma che trovo straordinario, che è Lingue Stage all'estero. Chiaramente, visto un po' la particolarità dell'ambito professionale che chiedevo di esplorare, ero la prima persona che faceva questo tipo di richiesta, ma sono stati davvero bravissimi. Quindi ho potuto fare 3 mesi di studio della lingua e quindi proseguire in 2 teatri distinti a Madrid, dove venivano fatti 2 musical. Ho chiuso poi, attraverso un contatto che avevo a livello familiare, facendo un ultimo periodo di stage in una sartoria teatrale molto rinomata a Madrid, dove tra l'altro ho visto un pezzo di un costume che mi aveva affascinato da bambina. Non era propriamente un film per bambini, perché era tipo Conan il distruttore, però era un genere un po' così fantasy medievale che mi aveva già all'epoca, insomma, molto, molto colpita, e gli ho trovato proprio il pezzo originale, la tunica che indossava Arnold Schwarzenegger nel film. E gli ho detto tutta la vita, definitivamente ciò che voglio fare è questo.
Wow, un percorso a tappe, tra l'altro bellissimo, no? Sartoria, nella scuola di Biasca, poi la fascinazione per la storia del costume, Spagna, la scoperta delle sartorie teatrali e poi ultima tappa, tu ti sei diplomata poi a Roma, nell'Accademia del Costume di Moda. In Italia hai lavorato con grandi nomi del teatro e del cinema come Luca Ronconi, Franco Zeffirelli, Roberto De Simone, Gigi Proietti, mentre nella Svizzera italiana hai collaborato fra gli altri con la RSI, il Teatro Paravento, l'Accademia Dimitri, hai curato i costumi del musical Teen, Dante, fino ad arrivare ad essere coinvolta proprio in qualità di costumista in questa produzione enorme firmata HBO, per intenderci stiamo parlando della casa produttrice del Trono di Spade, all'interno di questa serie Dune o Dune Prophecy, che è il prequel dell'omonima saga fantascientifica che Denis Villeneuve ha riportato sul grande schermo. Ecco, Cecilia Tognetti, come è successo di finire su uno dei set più prestigiosi al mondo?
È successo perché a Roma, dove ho frequentato l'accademia che hai citato poco fa, durante un corso estivo di restauro del tessuto ho conosciuto Silvia Fantini, che arriva dalla scenografia, ma si è poi orientata più sull'ambito, diciamo, dei costumi e sulla decorazione. E al termine di questo comunque brevissimo corso, mi ricorderò sempre, Silvia mi chiese sulla scalinata dell'Accademia se ero interessata a collaborare con lei e fare un'esperienza lavorativa per le Olimpiadi, che all'epoca erano a Torino, e a lei era stato chiesto appunto di occuparsi della decorazione pittorica dei costumi di uno degli spettacoli che aveva avuto la regia di Ronconi, e le risposi di sì. Devo dire che questa esperienza è stata durissima, perché nonostante lei sia una professionista pazzesca, avesse preparato tutti i campioni del caso poi proposti ai costumisti, allo stesso Ronconi, non sappiamo ancora ad oggi come, ma arrivando là si verificarono una serie di problematiche per cui i costumi screpolavano. Quindi, insomma, per farla breve, in una situazione abbastanza drammatica, perché poi i spettacoli venivano già venduti i biglietti perché erano le Olimpiadi, insomma c'era una certa pressione, si è riusciti, facendo 1000 esperimenti, a risolvere il problema. E devo dire che in questa dinamica abbastanza difficile, il rapporto con Silvia, per quanto mi riguarda, si è assolutamente consolidato, ecco.
E lei si è ricordata nel
e
tempo
lei,
della
a distanza
bravura.
Di 11 anni, mi disse che aveva appunto preso parte alla prima stagione, e a dicembre del 24 mi disse: guarda, partirà la seconda. E siccome mi aveva spiegato che non c'era una produzione alla quale lei prendeva parte e dove non pensasse a me e alla possibilità di tornare appunto a collaborare, in quel momento, di nuovo, come su quella scalinata, le ho detto: guarda, non so come, non so quando, non so nulla, ma io ci sono. E così è stato. Quindi a inizio giugno del 2025 sono partita. 10 mesi per rientrare a marzo 2026.
10 mesi per realizzare i costumi di questa seconda stagione di Dune Prophecy. Intanto do qualche informazione al pubblico sulla trama di questa serie, che si svolge 10.000 anni prima rispetto al film, che segue le vicende del giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet. Ecco, la serie Dune Prophecy, 10.000 anni prima, esplora invece le origini della sorellanza delle Bene Gesserit, che sono una setta di donne con poteri sovrannaturali che orientano gli equilibri di potere fra le diverse casate in nome di una misteriosa profezia. Allora, rispetto alla saga cinematografica, nella serie non c'è, anche per questioni di budget, quell'impronta visionaria del regista Denis Villeneuve, data soprattutto agli ambienti esterni. Ed ecco che quindi si concentra molto di più in ambientazioni interne, in una storia di intrighi di corte, diverse fazioni, ribelli, le Bene Gesserit, dove i costumi acquisiscono un'importanza che è fondamentale, al punto di essere stati nominati nel 2025 per la prima stagione agli Emmy, che sono gli Oscar per le serie televisive, e hanno anche vinto il premio di miglior costume ai Costume Designers Guild Awards. È effettivamente così? Hai avuto a che fare, hai maneggiato, hai toccato, hai costruito costumi eccezionali?
Assolutamente sì. Io devo dire che ancora sono incredula, perché avevo già acquisito una serie di esperienze sull'arco degli anni, ma mai di questa portata. Qua si parla proprio di una durata e di una dimensione che mai avevo sperimentato prima di allora. E per me è stato un privilegio assoluto. Dico sempre, non è stato lavoro, in realtà per me è stata una vacanza, per spiegare il livello di piacere e di soddisfazione che comunque ho potuto ricavare da questa esperienza, anche perché Boiana, appunto la costumista, era la prima volta che collaboravo con lei. Lei tra l'altro è stata assistente di Milena Canonero, 4 volte premio Oscar, insomma ha un percorso pazzesco a livello lavorativo e appunto cinematografico, e ho avuto, diciamo, il privilegio di poter entrare in questo team di lavoro che lei ha costituito con tantissimi artigiani, artisti che poi appunto andavano a popolare i vari laboratori, perché nel cinema poi è così, su un progetto di questo tipo soprattutto hai un'infinità di maestranze, e sull'arco appunto della sua carriera professionale lei secondo me è riuscita ad individuarne di davvero incredibili, e a portarli, diciamo, tutti sotto questo grande cappello di questo progetto di Dune. Pazzesco, affascinantissimo da ogni profilo, anche perché tu parti da zero a ricreare questo mondo. Ci sono chiaramente delle linee da seguire dal profilo stilistico, per essere comunque allineati, per parlare lo stesso linguaggio anche di tutto quello che è il reparto scenografia. Però dal profilo creativo puoi fare quasi, vorrei dire, qualsiasi cosa, e appunto partendo già dalla parte progettuale, no, del bozzetto, passando poi dalla scelta del tessuto, arrivando poi ai vari laboratori, che siano appunto di taglio, di cucito, da uomo, da donna, piuttosto che chi è specializzato sulle divise, e quindi invece i reparti dove eravamo noi, adesso nel caso specifico mio, lì ero come textile artist, quindi di nuovo facevamo tutta la parte di interventi pittorico-materici su costume piuttosto che su tessuto, a chi si occupava solo dei cappelli, chi invece era dedicato alla lavorazione del cuoio per scarpe, corazze, cinte o quant'altro, chi invece faceva questo processo incredibile di invecchiamento per conferire al costume in tutte le sue parti, accessori, piuttosto che la parte appunto stessa del costume, tessile, stile, la calzatura, il copricapo, insomma tutta questa parte doveva avere un sapore per l'appunto vissuto attraverso una serie di procedimenti e lavorazioni, lo riuscivano ad ottenere, chi tingeva, chi lavorava solo i metalli. Ecco, è una macchina straordinaria, e se tu pensi che le richieste parlavano poi di numeri importanti, 200-300 comparse alla volta, con delle scadenze anche abbastanza pressanti, ecco, immaginarsi tutto questo processo, tutto questo insieme di teste, di mani che lavorano per un unico obiettivo e si riesce a farlo in maniera comunque molto armoniosa. In questo va riconosciuto la figura fondamentale di Boiana come costumista e come caporeparto. Beh, per me è stato indescrivibile, veramente, un privilegio.
No, ed è un privilegio per noi anche ascoltarti, da quasi una vertigine. Leggevo una recensione, fra l'altro, in cui si parlava di come il lavoro svolto da Bojana Nikitović e da tutto il suo reparto, di cui appunto tu hai fatto parte, siete stati capaci di creare per la serialità una moda mai vista prima. Fra l'altro, dopo di te, avremo ospite sempre qui a Charlot una artista, una designer 3D che ci racconterà come nel giro di pochissimi anni ha assistito allo stravolgimento del proprio lavoro, del proprio settore, a causa dell'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa. Nel sentirti parlare, Cecilia Tognetti, mi verrebbe da dire, ecco, questa è una professione che l'AI non potrà mai sostituire. È davvero così? Oppure anche voi sentite una minaccia o un cambiamento in arrivo, o già in atto?
Sì, sicuramente il cambiamento è già in atto. Ho visto comunque delle tecnologie, penso alla stampante 3D, penso all'utilizzo della laser cut, che per i numeri che noi andavamo a creare aiutava, facilitava, agevolava il lavoro, soprattutto per tutto quello che era la serialità. Però l'ho sempre visto e vissuto attraverso la presenza della mente e della mano umana dietro, che interveniva e conferiva comunque questa autenticità, ecco, mi verrebbe da utilizzare questo termine, rispetto poi al risultato, al prodotto finale. Abbiamo discusso parecchio anche con i colleghi dell'arrivo appunto di queste nuove tecnologie, di questi nuovi sistemi. Io voglio sperare che ci sia forse una sorta di fase iniziale di entusiasmo e di interesse verso queste nuove realtà, ma che un lavoro che comunque richiede appunto una presenza, una manualità, un'artigianalità come la mia professione, quella del costume, ma anche le maestranze dei colleghi vicino a me, continui ad esistere assolutamente.
Se verrà riconfermata la terza stagione, tu ci sei? Tu
parti? Io ho già le valigie pronte. Assolutamente, sì sì.
Beh, intanto grande attesa per la seconda stagione di Dune Prophecy, che adesso è in fase di post-produzione, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il suo arrivo è previsto nel corso, sul finire del 2026, su Disney Plus. Noi ringraziamo tantissimo la costumista Cecilia Tognetti per essere stata nostra ospite. Beh, incrociamo anche noi le dita affinché un'esperienza del genere sul set di Dune o su un'altra possa per te ripetersi.
Grazie infinite. No cares for me, I'm happy as I can be. I learned to love and to live, devil may care. No cares and woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care.
Charlot.
E siete sempre all'ascolto di Charlot in questa puntata in cui, a partire da due storie ticinesi, stiamo andando alla scoperta di alcune professioni meno note dell'industria cinematografica, fra artigianato, creatività e design. La nostra ultima ospite è Eleonora D'Onofrio. Beh, ben arrivata a Charlot.
Ciao, grazie mille per avermi chiamato qua.
Eleonora D'Onofrio è un'artista 3D o designer 3D con un'esperienza decennale in Inghilterra, soprattutto a Londra, che l'ha vista partecipare a film e serie TV del calibro di Jurassic World, Batman o ancora l'universo di Guerre Stellari. Allora, in che cosa consiste questa professione? Beh, ce lo spiegherà meglio Eleonora D'Onofrio fra pochissimo. Intanto inizio a dire che i designer 3D sono i creatori dei mondi e dei personaggi virtuali che poi noi vediamo al cinema, ma anche nell'universo sempre più accurato ed immersivo dei videogiochi o ancora della pubblicità. Tu hai fatto una prima formazione all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi un master presso il Big Rock Institute of Magic Technologies di Treviso, che è stato il primo centro di formazione in Italia sui softwares molto sofisticati usati dalle majors hollywoodiane per realizzare i film di animazione 3D, da cui poi è decollata la tua carriera all'estero. Partiamo però proprio dall'inizio. Intanto, ma tu come hai scoperto che esisteva questa professione di artista 3D? Come ci sei arrivata?
Ci sono arrivata in modo molto indiretto, onestamente. Mi sono sempre piaciuti i videogiochi, però non sapevo o non avevo mai pensato che venivano fatte da persone come me. Quindi, mentre stavo facendo l'Accademia di Belle Arti e iniziavo ad avere il dubbio che, insomma, sarebbe stato difficile fare l'illustratrice, ho conosciuto qualcuno che stava facendo Big Rock e mi ha spiegato che cos'è un 3D artist e che cosa avrei dovuto fare per diventarlo, e subito ho deciso di andare a studiare.
Cosa che ti aveva affascinato di questa professione?
Il mix tra l'abilità tecnica e la creatività, perché sono sempre stata appassionata di computer, ma anche di disegno, e come 3D artist metti insieme tutte le tue conoscenze da artista, diciamo la prospettiva, la teoria del colore, la teoria delle forme e comunque anche la manualità, diciamo, soprattutto dello scolpire, ma hai anche un aspetto creativo.
Dopo Treviso, appunto, ti sei trasferita in Inghilterra, dove hai vissuto e lavorato per 10 anni, prima a Bristol, poi a Londra, che è probabilmente il più importante polo, almeno a livello europeo, di industria cinematografica degli effetti visivi, giusto?
Sì, sicuramente a livello europeo è uno dei centri, anzi è il centro più grande.
E come funziona? Come hai fatto ad accedere a questo circuito? So ben capito, tu non spedivi le tue candidature direttamente alle produzioni cinematografiche, ma lavoravi soprattutto a Londra per delle aziende che sono proprio specializzate in effetti visivi. Ci spieghi un po' come sei entrata in questo mondo?
Inizialmente ho fatto il mio portfolio, che è un portfolio visivo, cioè non è soltanto di immagini statiche 2D. Devi far vedere a 360 gradi che sei in grado di fare un modello. Dopodiché ho iniziato a mandarlo a forse 150 compagnie che, come dici tu, sono intermediari, diciamo. E loro prendono i clienti. Se tipo devono fare una pubblicità per la Persil o Dyson o chi che sia, non sono loro che hanno un team interno, ma assumono uno studio di design esterno per farlo. E ho iniziato proprio in pubblicità a Bristol, in un piccolo studio, e lì ho iniziato a fare esperienza. Poi mi sono spostata a Londra nel mio studio di pubblicità preferito al tempo, che era Moving Picture Company, e loro facevano delle pubblicità, sì, ma anche video musicali oppure video per i videogiochi, quindi è iniziato più o meno a tirarsi insieme la carriera. Dopodiché sono andata direttamente in Disney e lì ho potuto lavorare appunto sia a film che a serie TV. E verso la mia ultima tappa, che è stata Framestore, che facevano praticamente un mix di tutto quello che ho fatto finora, quindi sia film che serie TV, ma anche immersive experiences, per esempio per i Warner Bros. Studios in America, quando vai sulle giostre ci sono tutti quegli environment intorno a te, cioè quelle ambientazioni.
Sì, mentre ti sento parlare penso un po' al mondo del doppiaggio, anche lì si parte dalle pubblicità o dai videogiochi, dai manga, dagli anime, e poi dopo, man mano che si fa carriera e che si dimostrano determinati talenti o competenze, ecco che si riesce ad accedere all'industria cinematografica, quella insomma che conta. Io prima provavo un po' a spiegare quello che è la tua professione, magari puoi raccontarcela meglio tu. Intanto, qual è il verbo giusto da utilizzare per un 3D artist o designer? Cosa fai? Tu disegni? Sarebbe giusto usare questo verbo o non tanto?
Io direi creare più che altro, perché disegnare implica qualcosa di 2D, mentre quello che facciamo noi è 3D. C'è anche un aspetto di concept prima, ovviamente, di pianificazione. Però generalmente quello che faccio direttamente io come 3D artist è proprio creare ambientazioni che poi vengono integrate in quello che è stato filmato. Quindi devono avere una profondità e essere visibili a 360 gradi, come dicevo prima. Sono come quando fai modellazione con la ceramica oppure scolpisci. È la stessa cosa, però fatta al computer.
E tu sei riuscita ad avere accesso nel corso della tua carriera a delle produzioni davvero importanti, per esempio l'ultimo film di Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nelle vesti del supereroe, era uscito nel 2022, alcune serie famosissime dell'universo Star Wars come The Mandalorian o Andor, entrambe distribuite da Disney Plus, o ancora il film Jurassic World. Ecco, c'è una produzione alla quale sei particolarmente affezionata o addirittura delle scene che riguardandole puoi dire ecco sì, questo sono stata proprio io a farlo, si vede la mia impronta?
A livello personale sono sempre stata una fan di Star Wars, quindi tutto quello che era legato a Mandalorian e Andor sono quelli che mi piacciono di più. A livello professionale, di soddisfazione proprio, direi che quando ho potuto fare degli shot per Morlana One, uno dei pianeti di Andor, ho avuto molta libertà creativa e so che l'ho fatto io da 0 a 80%, finché poi non vengono i compositori e gli animatori a finire.
Proprio restando su questo pianeta di Andor, cioè tu hai potuto dare la tua impronta creativa personale, eppure d'altra parte è fondamentale che all'interno di un film sia garantita, come dire, un'omogeneità complessiva. Come si riesce a raggiungere questo equilibrio fra le due cose, Leonardo D'Onofrio?
Con un sacco di interazioni tra cliente e artista, diciamo. Prima di tutto c'è un concept art department che si occupa proprio della visualizzazione, dello stile, e loro ti danno del materiale. Non hanno ovviamente il tempo proprio fisico di fare ogni dettaglio di ogni cosa, quindi ti dicono più o meno lo stile generale, che cosa vogliono, ti dicono di riferimento, nel mio caso era tipo Blade Runner come riferimento, perché è un pianeta con molta nebbia, molti neon, un po' non trasandato, ma tipo...
Sì, un po' degradato, quell'aspetto un po' post-apocalittico.
Sì, esatto, quindi avevo quell'idea in testa, però essendo che dovevo fare proprio la skyline di una città, quindi proprio la città vista dal punto di vista delle persone abbastanza a lunga distanza, non ti danno ogni palazzo, ogni disegno per ogni palazzo, quindi ho avuto un po' di libertà in quel senso. E poi le cose sono cambiate anche nel corso delle interazioni, cioè è partito in un modo, poi loro ti danno dei commenti e tu lo aggiusti man mano, però è molto gerarchico come processo. Cioè io potevo anche preparare qualcosa, ma ovviamente se loro avevano un'idea precisa dovevo assolutamente rispettare quello che dicevano, e quando non hanno un'idea, che è un'opportunità di dire la tua.
Tu oggi sei tornata in Ticino, sei fra l'altro nel pieno di una transizione professionale, hai ricominciato a studiare, stai facendo una formazione per diventare psicologa del lavoro e dell'organizzazione, e hai deciso, non so se totalmente o solo in parte, di abbandonare questa tua carriera molto lanciata di artista 3D. Diverse le ragioni, la prima è probabilmente senza dubbio l'irruzione dell'intelligenza artificiale, che nel giro di pochissimi anni ha stravolto questo mestiere e le condizioni di lavoro. Ci puoi raccontare cosa è successo a Londra negli ultimi anni, proprio partendo dalla tua esperienza personale?
Sicuramente è una scelta abbastanza difficile. Allora, al momento comunque insegno alla SSS AA a Lugano, quindi quello che è sotto parte della CSIA, e insegno 3D là, ed è assolutamente soddisfacente. Mi piace vedere gli allievi che si appassionano, anche perché è una cosa che si può applicare a tantissimi campi. Però a livello personale, quando qualche anno fa, dopo il Covid, si iniziava a parlare di intelligenza artificiale, quasi per scherzo all'epoca, che avrebbe preso il nostro lavoro, eccetera. Io ho iniziato a pensare, cavolo, se davvero prenderà il nostro lavoro, che cosa facciamo? A me non sarebbe piaciuto fare questo lavoro nelle condizioni che sarebbero arrivate con l'intelligenza artificiale. Quindi mi sono segnata un bachelor in psicologia che potevo fare mentre lavoravo a tempo pieno. Ed è quello che ho fatto per tanti anni. E poi invece quando si sono confermati un po' i miei dubbi con delle compagnie cinematografiche che dichiarano apertamente di volere passare a fare gli effetti speciali, gli effetti visivi puramente con AI nel corso dei prossimi anni, e anche come è cambiato il mio lavoro negli ultimi 2 o 3 anni, in cui per esempio, che ne so, grandi clienti di pubblicità anche si presentavano con concept fatti con AI che erano irriproducibili in spazi reali, in 3D, e poi questo rendeva il lavoro molto difficile, e con anche il processo con cui stavamo sperimentando ultimamente, in cui il livello di modellazione 3D era veramente basso, e poi usavi quel modello a bassa risoluzione per generare proprio l'immagine finale. Quindi di per sé quello che facevo io non era davvero mio, non lo sentivo mio.
Sì, c'è un gran rassicurare che l'intelligenza artificiale generativa non sopprimerà posti di lavoro, ma che dovrebbe soltanto svolgere quelle mansioni più meccaniche, più ripetitive, permettendo all'essere umano di meglio concentrarsi sugli aspetti creativi. La tua esperienza non dice questo, Leonora.
È un mix. Ci sono sicuramente gli aspetti tecnici che sono stati migliorati a livello proprio di cose noiose che non devo più fare, però è sicuramente sta prendendo sopra l'aspetto creativo. Diventerà più che altro meno persone che fanno questo lavoro, almeno secondo me, da quello che ho visto, e che fanno più cose insieme, proprio come prompt wrangler, quindi proprio un narratore o un costruttore di parole per dare ordini all'intelligenza artificiale, che per me, cioè se mi interessava quella parte avrei fatto forse scrittura o altre cose, invece a me interessa proprio la parte visiva della creazione.
Tu ci raccontavi, no, che oggi sei anche docente presso l'Oxia, insegni product design e design visivo. Che cosa dici ai tuoi allievi e alle tue allieve su questa professione? È un lavoro che, seppur in un modo diverso da come l'hai conosciuto tu, avrà un futuro.
Allora dico sempre di seguire quello che vogliono fare, se gli piace seguire la loro passione, un modo lo troveranno, anche perché il modo in cui imparano loro a fare le cose è diverso dal modo in cui le ho imparate io. Ho proprio legato all'etichetta dell'essere autore, perché comunque è una cosa molto discussa in diversi campi oggi, su sei davvero l'autore se l'AI ti aiuta a fare questa cosa, cioè è una cosa molto personale, quindi di per sé io li incoraggio a seguire la passione, li aiuto più come posso, e cerco di avere un approccio positivo per loro, però mi sento anche un po' incoerente dentro, perché sono la prima che ha un piede fuori dall'industria. D'altro canto, però, cerco di concentrarmi sul loro futuro e non proiettare quello che è stata la mia esperienza.
È una professione in via di ridefinizione, l'intelligenza artificiale che sta stravolgendo il settore anche in modo ampio, no? Proprio un dibattito intorno a cosa sarà l'autorato in futuro, l'avevamo proposto alla Rete 2. Intanto noi per oggi ci fermiamo qua. Noi ringraziamo Leonora D'Onofrio per essere stata con noi oggi e tanti auguri per il tuo futuro professionale.
Grazie mille. Taxi red jim gads on the moon, howling time at that ragoon. Taxi red jim gads on the moon, howling time at that ragoon. Pash su de validie, poti them de fjall de schnie, dalu demos me maru. Pash su de validie, poti them de fjall de schnie, dalu demos me maru. Oh, my rabbi.
Such modoje flak, oh my rock. Such modoje flak. Hey, I do da da da. Hey, I do da 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 da. Hey, I do da 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 da. Estás por um meu filho. Alentame tá trago. Estás por um meu filho. Alentame tá trago. A mana de suta escrita. Se esponde em si se dieta. Talho temos mem haru. A mana de suta escrita. Se esponde em si se dieta. Talho temos mem haru.
Questo era Tak Sirat, un brano del 2015 registrato dal quartetto della cantante svizzero-albanese Elina Duni. Noi oggi concludiamo in questa puntata di Charlot anche la serie La danza degli elementi, una rubrica curata dalla giornalista culturale Francesca Rosso, che settimana dopo settimana ci ha avvicinati alla danza contemporanea, provando a rendercela più comprensibile partendo appunto dai cinque elementi: aria, acqua, terra, fuoco e spazio.
La danza degli elementi.
Etere, la parte più pura e luminosa dello spazio, secondo gli antichi. Il quinto elemento della fisica aristotelica, incorruttibile. Qui non esistono imperfezione, caso o spontaneità. Nel quinto elemento i corpi si muovono in modo circolare e perfetto, insieme finito e infinito, immutabile ed eterno. In fisica l'etere è una sostanza tenue, imponderabile ed elastica, presente ovunque. La sua esistenza è oggi messa in discussione, ma non è certo la trattazione fisica che ci interessa qui. Invece possiamo esplorare quello che avviene in un mondo sottile, nei corpi sottili, oltre il visibile. Delay the Sadness, ritardare la tristezza, Sharon Eyal insieme a Guy Bear esplora uno spazio in cui ciascun danzatore e ciascuna danzatrice possa trovare una risonanza con le proprie esperienze. Con le tute color carne, i performer riflettono sul delicato modo in cui attraversiamo le emozioni. Un'esplorazione dell'equilibrio in continua ridefinizione tra forza e vulnerabilità, mondo esteriore ed interiore. sulla musica originale di Joseph Laimon che pulsa e avvolge, gli otto corpi algidi con i sessi che non si percepiscono emanano una sensualità ipnotica e magnetica. La precisione delle file che si compongono nello spazio come in un balletto classico, spostandosi sulle mezze punte, inarcando i busti, sostenendosi negli slanci, genera uno stato emotivo difficile da tradurre in parole. Si sperimenta una risonanza di vibrazioni che sfiora la pelle. Anzi, va oltre, l'attraversa. Questo succedeva anche nel precedente lavoro della coreografa Into the Airy, rito laico e ancestrale. Parliamo ora della nuova versione di Landless del greco Christos Papadopoulos, prodotta da LAC Lugano Arte Cultura. Il solo esplora la capacità del corpo di rendersi architettura postmoderna per costruire una nuova prospettiva sulle funzioni di base e di movimento. Georgios Kotsifakis, in scena, indaga la natura del muoversi come accostandosi a un segreto nascosto, da scoprire poco a poco. Il corpo diventa territorio sconosciuto che vibra, pulsa, disegna nuove prospettive insieme alla musica di Jeff Wanger e alle luci di Eliza Alexandropoulou. Punta al cuore del movimento, il punto esatto in cui il fascino e la libertà si incontrano e percorrono territori inesplorati. L'architettura diventa suono, materia, trasformazione. I pattern e motivi ricorrenti si traducono in ritmo. Il corpo si stupisce, si ritrae, diventa spazio oltre la percezione. La scansione ritmica si trasforma in ripetizione di movimenti nello spazio, disegno di forme in dialogo con luci e ambiente. Quello che abbiamo appena ascoltato è tratto da U, un canto, performance di Alessandro Sciarroni ispirata a brani musicali folcloristici e tradizionali del repertorio italiano del Novecento. I temi di questi canti raccontano la relazione tra l'essere umano e la natura, il tempo che passa scandito dalle stagioni e dal lavoro nei campi, il rapporto fra l'elemento umano e quello divino. Parlano della bellezza e dello stupore dinanzi alla natura, di valori come pietà, compassione, perdono. Narrano dell'accettazione dei limiti umani rispetto al mistero dell'esistenza, della fragilità della vita, della sua transitorietà, della gioia e del privilegio di poterla vivere. Le e gli interpreti eseguono dal vivo i canti scelti uno dopo l'altro, alternando le scritture originali a profondi e lunghi silenzi. Durante tutta la durata della performance, a partire dal fondo dello spazio scenico, il gruppo avanza verso il pubblico, spostandosi lentamente all'unisono. Non si nota quasi il movimento, eppure c'è. Sottile, invisibile, incessante. La forza dei contenuti di questi canti sottolinea quanto questa tradizione sia ancora straordinariamente viva. Attraverso il loro avanzare, i performer di U consegnano agli spettatori la memoria di ciò che eravamo. Una coreografia di voci, un inno alla gioia, una danza, quasi senza danza. Il nostro viaggio negli elementi termina qui. Resta l'eco della possibilità della danza di essere terra, aria, acqua, fuoco ed etere. Tutto è danza.
E con la danza degli elementi siamo giunti alla fine di questa puntata di Charlot. Charlot che tornerà domenica prossima con una puntata speciale registrata da Venezia, la Biennale Teatro, seguita e curata dalla collega Monica Bonetti, da Barbara Camplani. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica sera. Noi ci salutiamo in musica, lo sentite già in sottofondo. Questo è Multipolar del musicista sudafricano Steve Dyer, una produzione del 2025.